16 minuti primi, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta e come annunciato diamo vita a questa sorta di reprise di una trasmissione che ci ha accompagnato per 15 anni più o meno, dal 2005 al 2020, ovvero sia le ore di religione e la sua teologia estrema. Un saluto a Carlo Modesti Power, che fu animatore di quella trasmissione, dall'altro lato del telefono. Buongiorno Carlo, come stai?
Buongiorno, tutto bene, ciao, buongiorno.
Benissimo, allora, grazie per essere con noi, ti ringrazio anche a nome di tutti quelli che mi hanno chiamato in questi giorni dicendo: ma quando andate in onda, per fare il consueto speciale che si fa in questi casi. Allora, noi oggi non abbiamo tantissimo tempo a disposizione perché tu sei di partenza, però
sì.
Ecco, volevamo comunque sentirti, avere il tuo parere, diciamo, sulla situazione generale. Ecco, anche insomma un po' al di là delle letture che si fanno, secondo me, troppo politiche e politicheggianti sul Vaticano, la figura di Bergoglio, la morte, quello che ci lascia. Anzitutto, che ci lascia secondo te il Papa appena defunto, o per quanto riguarda il governo della Chiesa, e quali novità e invece quali conservazioni ci sono state in questi 12 anni?
Ci lascia sicuramente una linea definitiva per certi versi, perché l'intervento di Bergoglio è stato chiamato da una chiesa periferica, da una chiesa mondiale che si faceva sentire già da tempo e che era stata soffocata dai due pontificati, di cui uno lunghissimo del polacco e quell'altro, diciamo, tedesco, che furono di frenata del concilio. Bergoglio ha ripreso la linea avviata appunto dal Vaticano II e ha, come dire, spinto sull'acceleratore, e come dicevi tu, come dire, l'effetto politico è un effetto che leggiamo noi dal di fuori, però la Chiesa, come dire, piaccia o meno, perché è chiaro che chi non ha fede o comunque la vede con una certa lettura ha tutte le ragioni per muovere delle critiche, e non sono certo io
certo
quello che deve ricordare questo, ma bisogna, come tu hai chiesto, per correttezza parlare di che cos'è veramente appunto questa macchina. E quindi Bergoglio è intervenuto recuperando il messaggio che ha avuto un papato breve, ma con un ricordo enorme nella comunità dei fedeli. E quindi ha ripreso quella che è la linea evangelica, quindi sostanzialmente di politico c'è poco, nel senso come lo immaginiamo noi nella nostra contemporaneità. Politico è semplicemente perché dentro i Vangeli ci sono delle parole, delle linee guida da un punto di vista etico, che sono, al di là della lettura che si fa da tipo di tipo storico o di tipo religioso, comunque molto incisive. Il ritorno al Vangelo, quindi un papato evangelico, era necessario perché la Chiesa era compromessa. C'era stato il fallimento evidente di Ratzinger, che si era dimesso, un fallimento che era stato segnato anche da un tentativo di un ritorno anche visibile, perché poi la Chiesa è anche visibile in segni e forme, però un tentativo autoritario di ripristinare addirittura, insomma, forse non tutti lo ricordano, noi ne parlammo a lungo, è stato un nostro cavallo di battaglia, Ratzinger, però insomma il relativismo e quindi tutta quella questione del ritornare sotto il dominio di una morale religiosa. Lui addirittura disse, al contrario del adagio del XVII secolo di Grozio, "Etsi Deus non daretur", cioè come se Dio non ci fosse, di fare il contrario, cioè prendere un po' la scommessa di Pascal, meglio scommettere che Dio c'è, si sa mai, come si dice, e fare come se ci fosse, capito? Disse anche a tutti. Quindi insomma una linea autoritaria, appunto, di dominio della morale. Bergoglio fa un'operazione a rovescio, ovviamente non tocca durante tutto il pontificato nessuna delle tematiche teologiche, molti che lo hanno visto come appunto apertissimo rispetto a certe questioni, quando disse che chi, diciamo, il medico abortista era un sicario, si stupì. Io no, ma perché lo sappiamo bene, la teologia non si tocca, anche perché se si tocca la teologia fondamentale, e in particolare il corpo, la vita e tutte quelle questioni che sono aberranti viste da fuori, però per loro sono il pilastro su cui si fonda tutta la, diciamo, la linea del magistero, oltre ovviamente al discorso della salvezza e quindi del tema originario. Quindi lui mescola, come dire, la durezza anche da gesuita della teologia con quella che lui chiamava la chiesa in uscita, cioè appunto di andare verso, no, il popolo, che sarebbe quello che è il termine narod, da cui deriva il populismo. Ovviamente lui di populismo non ha nulla, semmai il populismo attinge alla cultura cristiana, però c'è un mix strano, perché lui viene dall'Argentina, è di famiglia italiana, di emigrati, però lui è nato lì, si è vissuto Perón, si è vissuto un contesto terribile che è quello della dittatura, che conosce, che insomma, chi ha una certa età ricorda bene la dittatura, e lì dentro si è formato, oltre a essere un gesuita, e quindi ha mescolato un certo peronismo. Questo lo possiamo dire di sinistra, nel senso, lo sa chi, poi magari tu puoi riprendere questo discorso, perché non possiamo approfondire che cosa significa da un punto di vista storico, no? Certo. Che il peronismo è una cosa molto complessa, no? E poi ovviamente l'elemento gesuitico, che è quello ancora più antico in realtà, dalla loro formazione, che viene dalla grande esperienza missionaria in Sud America, delle reduzioni, che erano delle operazioni in cui in particolare i Guaraní, tu, chi ha visto il film Mission, diciamo, anche se un po' un miscuglione di 250 anni di eventi, capisce bene che tipo di intervento fanno i gesuiti sui nativi, quindi sedentarizzarli e poi creare delle comunità, e dico comunità perché c'è un protocomunismo proprio. Loro non ci pensavano minimamente, perché nel 600 nessuno sapeva cosa sarebbe accaduto 200 anni dopo, però erano comunità dove si produceva autosussistenti, si consumava, e all'interno protette dal colonialismo addirittura europeo. Ovviamente questa cosa presa così è un fatto storico interessante. Ecco, Bergoglio mescola tutto questo e lo trasforma in una visione sociale della pratica, appunto, di quella che lui chiama chiesa in uscita, verso ovviamente i poveri, che era quella opzione dei poveri che nel Concilio Vaticano II nacque proprio nel Latino America, e che per primo Wojtyla, con il viaggio del 79, andò a soffocare, distruggendo, sostanzialmente svuotando il Concilio da questo punto di vista materiale, quindi di attacco al sistema occidentale, perché tutto questo porta una critica profonda al sistema occidentale, al mondo, al capitale, a come si comporta il neoliberismo. Lui l'ha anche detto, Bergoglio, a voce questo più volte, che appunto c'erano degli esclusi, c'era una forza distruttiva che eliminava una massa enorme di persone dalla partecipazione al benessere e quindi la distribuzione del reddito. E poi, come dire, forse l'enciclica più significativa sicuramente è quella dedicata alla natura, quindi una lettura che si collega con l'altro tema che lui sceglie, che è il nome. Lui prende un nome inedito, Francesco, non il chiaro riferimento, specie qui in Italia, è evidente, perché poi Francesco è il patrono d'Italia, quindi lo conoscono tutti, e Francesco è anche quello che parla gli uccelletti, il lupo, insomma, l'idea della natura, e da lì però lui la declina in una chiave un po' meno, come dire, da Fioretti, no? Da poesiola del 300, esatto, e la mette all'interno del discorso del clima, e insomma è una figura lucida, ha questo modo di parlare che poi piace anche perché è diretto, sembra addirittura, alcuni possono pensare che sia un po' rozzo, assolutamente il contrario, molto più diciamo raffinato di quanto non si pensi. Quindi lui lascia un pontificato potente, di svolta, di riforma, di riforma nei limiti in cui la Chiesa si può riformare. Però, e dico l'ultimissima cosa, il segnale, che è molto interessante, noi diciamo si è più volte richiamato, ce lo ricordiamo tutti, che è una piccola cosa, però fa capire come un gesto. Quando c'era una palazzina occupata qui a Roma, lui mandò l'elemosiniere, una figura di altissimo profilo del Vaticano, a riattaccare l'elettricità. Sì. Quindi l'acqua e l'elettricità, non ricordo.
Sì, l'elettricità, hai ragione.
L'elettricità, mi pare, a proposito del blackout di ieri.
Siamo in tono.
Ora, noi magari non ci si sofferma perché dice, vabbè, insomma, però lui praticamente manda una persona che è un po' una specie di ministro del tesoro, no? Quindi non uno qualunque.
No, è suo fidatissimo, poi diciamo.
È fidato a fare un'operazione che è illegale. Cioè fa un gesto di, diciamo, viola, no? Un sistema in cui dovrebbe essere rispettato. No, guarda, qui non, questi sono occupanti, è un posto così, non si va a fare. Gli bisogna ridargli l'elettricità. Ecco, una cosa del genere è impensabile nell'immaginario di chi ha vissuto la Chiesa nel secondo Novecento, anche da qualunque punto di vista, nessun pontefice ha mai pensato. E questo dice la grande differenza proprio di pensiero e di. Ora, questo può essere un gesto programmato, io non credo poi, perché era una persona istintiva anche, no? Mm-hmm. E lo si è visto, perché ha detto pure delle cose, no? Quando sì, ha dato un pugno a chi...
A volte, ha andato un po' oltre, ha dovuto ritornare
c'è chi mi insulta la mamma, gli do un pugno, insomma, dopo che aveva detto porgi l'altra guancia, il suo datore di lavoro. quindi, insomma, è un personaggio così, ecco. Però ecco, è molto amato, perché volevo dire, appunto, durante questi giorni abbiamo visto noi qui a Roma questi numeri incredibili, insomma, la partecipazione, si parla di 400, mezzo milione di persone, 400.000, non organizzate, nel senso che non c'è dietro la macchina dell'Opus Dei e di tutto l'apparato della Curia quando ci fu l'operazione per Wojtyla, che era una cosa costruita potentissima, poi Wojtyla stava male da anni, quindi
era atteso da tempo,
insomma, esatto, quindi tutto preparato, no? Qui sì, lui stava male, ma insomma in realtà poi non era una malattia, perché un conto è il Parkinson, uno dice beh, la polmonite, ma tutto sommato, no? È vero che ha 88 anni, e infatti, però ecco, non era, quindi tutto questo stargli vicino in questo modo, e non è una cosa facile mettere insieme tutta quella gente, no? In un giorno di festa, di ponte, anche una bella giornata, vuol dire che c'è un aggancio con la realtà proprio. E però questo fa parte del discorso anche del nostro presente, dove il pontefice è molto personale, il suo carisma. La Chiesa non sta bene in generale, specialmente in Occidente, e questo è l'altro, è il grande problema che poi segnerà il conclave.
Allora, Carlo, a me corre l'obbligo, visto che lo facevamo sempre quando stavamo qui in presenza, visto che hai citato Omission, che è però ormai del lontano 1986, c'è un altro film molto più recente sui missionari gesuiti, su cui lui praticamente è intervenuto personalmente, perché l'hanno scritto insieme a Scorsese e a quelli di Civiltà Cattolica, che è The Silence, per cui vi rimandiamo a quello per chi fosse interessato.
Se quello però è la versione, certo, diciamo, dei gesuiti dall'altra parte, esatto, dove hanno trovato difficoltà.
Decisamente, però insomma anche
no, nel senso c'era una cultura più resistente, ecco.
Sì, anche diciamo militarmente più solida.
Sì, comunque molto, quello è indicativo proprio anche di quello che dicevamo, certo.
Certo. Allora, Carlo, quando poi diciamo finirà il conclave, tu verrai qui e avremo modo di parlare con più calma. Oggi era così, una pillola. Prima di lasciarti, era la mia preghiera, che anche la tua, riguardo il conclave e quello che viene definito il cosiddetto Toto Papa. Un giochino che, lo diciamo prima in tua assenza, è divertente, per carità, ognuno ci si può esercitare, però lascia il tempo che trova. Certo. Sarebbe bene che tutti noi lo lasciassimo col tempo che trova, o no?
Sì, assolutamente, perché allora noi abbiamo delle informazioni da fuori, nel senso anche chi lavora direttamente in contatto con i vari personaggi chiave li sente. Quella è una macchina culturale con una lunga storia, e non è così facile, insomma, filtrare e penetrare dentro la costruzione del discorso del pontificato che viene fatta ogni volta che si nomina nuovo vertice con il conclave, e ogni, come dire, periodo di transizione, più o meno 10, 12, 15 gli anni sono relativi alla vita del pontefice, ci sono dei passi in avanti per una serie di circostanze, cambia il mondo. Il mondo evolve e diventa, diciamo, altro rispetto a quello che è anche solo 20, 30, 50 anni fa, e quindi loro sono consapevoli di tutto questo e anche di quello che la Chiesa Cattolica rappresenta. Come dicevo, c'è una grande crisi all'interno del sistema ecclesiastico, quello che riguarda qui il mondo cosiddetto occidentale, e poi le problematiche delle differenze delle chiese mondiali, perché già dire chiesa africana è molto relativo, perché è un continente, certo, immenso, per cui diciamo ci sono i copti,
dal vescovo di Algeria a quello di Johannesburg,
esattamente,
ecco,
esattamente, esattamente,
milioni di chilometri anche culturalmente
e anche culturalmente, perché certo, anche insomma, quindi ecco, sono chiese legate a fattori anche diversi, il rapporto, un conto poi sono, non so, le ex colonie diciamo di tipo quelle europee cattoliche, poi le colonie invece britanniche, insomma il rapporto, il mondo islamico che è fortemente presente in Africa, e quindi questo è un problema. E la chiesa cattolica africana ovviamente tende a essere conservatrice agli occhi nostri, semplicemente perché il modo con cui viene gestito tutto l'apparato diciamo visibile della chiesa è molto legato al rapporto che c'è con le culture precedenti, le tradizioni precedenti, quindi il popolo africano evangelizzato, che ovviamente noi sappiamo è stata una violenza nel corso dei secoli, no? Sì, etnocidio, però ormai sono passati appunto 500-600 anni, è così. Beh, però la forza delle tradizioni è comunque, diciamo, emerge, e allora lì il bisogno di sacro, di quelle che noi chiamiamo le fumisterie, di messa in scena del mondo magico religioso è forte, quindi piace magari addirittura la messa in latino, i paramenti di un certo tipo, perché sono delle mimesi, delle modalità tribali di tanti popoli africani, quelli specialmente subsahariani che conosciamo, quindi ovviamente con una storia diversa da quella del nord dell'Africa. Poi abbiamo il mondo asiatico, che è immenso, dove ci sono delle grosse differenze. Certamente quelli che pensano al papabile filippino hanno delle ragioni, nel senso che potrebbe certamente essere interessante questa volta uno sguardo dall'altra parte, quindi mettere un uomo che proviene da quel mondo lontano, anche se le Filippine sono quanto di più simili a noi, perché appunto il nome stesso deriva dalla Spagna e sono al 98% cattoliche, quindi come popolazione. Per cui c'è la Cina, dove lui ha operato tramite varie figure di mediazione, scatenando le ire dei conservatori, facendo esattamente quello che hanno fatto i gesuiti, peraltro con quello che è detto appunto il problema così dei riti cinesi, che non è l'unico motivo per cui i gesuiti nel 700 furono sciolti, ma è un elemento importante appunto che fu visto all'epoca come un cedimento ai sincretismi. Questo è anche uno dei temi per cui poi fondamentalmente lui è stato attaccato, no? Non la Cina in sé, ma il modo con cui lui rielabora proprio la dottrina, la teologia applicata. E quindi l'Asia è un posto molto complicato, dove c'è un fermento però, perché chiaramente i numeri sono tanti, quindi ci sono delle vocazioni. Noi a Roma vediamo tantissime suorine e pretini che arrivano, perché qui la vocazione è quasi a zero. Latino America ha già dato, c'è lui, tornare a un vescovo brasiliano è molto difficile. Il nemico è al nord, è negli Stati Uniti, il capo è un personaggio che si veste, insomma, farebbe sorridere David Bowie e Elton John negli anni 70, insomma, ecco, che è Burke, col mantellone di 12 metri, il cappellone da film di Monicelli, no? Quelli del precedente, di tanti papa, è un personaggio molto inquietante, e quindi quella chiesa lì, che è l'uomo cosiddetto uomo di Trump, è quella che in realtà trama per frenare tutto e riportare la chiesa in un'altra dimensione, di cui magari parleremo quando avremo il papa. Allora, in questo scenario così complesso, la Chiesa cosa fa? C'è una guerra, c'è più di una guerra in realtà, però quella che è più a loro, diciamo, scotta. tutta è la tragedia di Gaza, Israele, oltre ovviamente al tema qui nostro europeo relativo, perché quella è un mondo ortodosso, e per cui questo scenario di tensione, lo stesso, la stessa presidenza, la stessa amministrazione americana è problematica. C'è la sensazione che questa fase sia una fase complessa di transizione del mondo, di crisi profonda del sistema capitalista, del sistema economico. Questo scenario di tagli dappertutto, anche l'attacco al clima, alle politiche sul clima, sì, perdone, volevo. Ecco, tutto questo fa pensare che la linea potrebbe dare così spazio a un papa centrista, un mediatore che metta d'accordo le due tendenze. Ma bisogna ricordare che oggettivamente sulla carta, no? I vescovi nominati cardinali da Bergoglio sono un numero molto alto anche tra gli elettori, perché lo ricordiamo, tutti l'hanno letto, insomma i vescovi sono oltre 240, ma solo 135 ormai, insomma quello 34, adesso vediamo se chi sta male è Becciu, ma insomma Becciu è stato escluso, il conclave si fa il 7, quindi le date ci sono. Ecco, questi sono i numeri che eleggono e che quindi cioè da lì uscirà il Papa. Lì sulla carta si conta che una sessantina di voti sono, come si usa dire, blindati, nel senso sono molto vicini alla linea bergogliana, e quindi è molto difficile che queste persone divengano un compromesso dall'altra parte, cioè di tornare a qualcosa di simile a Ratzinger, come qualcuno auspica. Al massimo poi ci sarà una tenuta e quindi una convergenza verso una mediazione, un Papa diciamo in equilibrio, forse come si diceva un tempo di transizione, ma bisogna stare attenti perché Bergoglio stesso in fondo alcuni lo vedevano come di transizione. Roncalli anche fu eletto come di transizione e abbiamo visto che questi papi di transizione hanno poi modificato la storia, quindi bisogna sempre stare attenti. Lì si vedrà, quindi io lo dico, quando ci sentiremo sarà tutto di nuovo accaduto. Ai nostri ascoltatori io consiglio di sedersi, diciamo, quando diciamo per aspettare la fumata bianca e valutare subito il nome, cioè che nome avrà scelto. Perché questo è un dato interessante. Bergoglio il nome l'ha fatto, nel senso ha buttato lì come insomma, una sua provocazione tra l'ironico e il nonno. Il prossimo mio successore sarà Giovanni XXIV. Questa cosa somiglia molto a quello che fece Montini nel 73 quando andò a Venezia a visitare il patriarcato della città, dove fece un gesto lì per lì, appunto, molto strano, sembrò un po' di affetto, ma molti stupirono perché togliersi la stola papale, che ce l'ha, appunto, è un gesto forte, e metterla sul collo del patriarca di Venezia sembrava un po', dice, beh, carino, ma è un po' esagerato. Poi però il patriarca di Venezia l'anno dopo fu nominato cardinale e 4 anni dopo fu il Papa, era Luciani. Quindi qualcuno disse, ecco, forse Montini preoccupato, perché preoccupato? Perché Montini stava gestendo uno scisma. È chiaro che era un piccolo scisma, però in quel momento c'era Lefebvre che gli aveva creato enormi. Ora uno scisma nel 400,
c'era il malconcio di mezzo.
C'era il malconcio, esatto, c'era l'episodio che vedremo più nel 77, poco dopo, con uscito Lefebvre, mamma mi invita questa sera, ma non c'è figa, non ci vado. Quindi quello, il personaggio di Sordi, il nobile romano decaduto, quello scisma era preoccupante. Allora forse Montini forse fece un gesto, come dire, io se fosse per me questo potrebbe essere un mio continuatore, e infatti fu eletto. Poi vabbè, come dire, il diavolo ci ha messo la coda, direbbero loro, e Luciani durò poco, e che accadde quello che accadde. Però dire diciamo, che Bergoglio, per quanto un personaggio anche simpatico, abbia buttato lì Giovanni XXIV, non è proprio a caso, quindi è un segnale. Lui si è preparato la successione, ce n'ha molti, come si dice, uomini suoi, ci sono due gesuiti che sarebbero in perfetta totale continuità, uno in particolare è lussemburghese, poi appunto quello che ho detto, l'altro è il filippino, che anche lui è un gesuita, e quindi lì sarebbe, ma io lo ritengo quasi impossibile due gesuiti di seguito, però ripeto, tutto è possibile in realtà, e quindi questo è lo scenario. Fare nomi, ripeto, non ha molto senso, bisogna vedere uno scenario. Quindi la linea è una continuità netta forte, diretta, la possono riuscire a creare i voti interni. C'è molta tensione, è molto complicato, bisogna vedere, ecco, se si riesce a mantenere come la barra dritta che lui ha voluto. Lo scartamento verso un rovesciamento totale io lo vedo pressoché impossibile, perché la Chiesa ha bisogno di questa linea per comunque aprirsi, per dialogare a livello universale. Questo è quello che loro pensano, che piaccia a noi o meno, e quindi lo scenario evidentemente chiede quantomeno o un equilibrio centrista, o appunto, se vince la forza di continuità con delle differenze, allora può darsi che questi 60 voti suoi pesino, e tutto si deciderà in questi giorni, perché loro si parlano, mangiano, si incontrano, chiacchierano e poi si conoscono. Molti non si conoscono, perché stiamo parlando di persone che vengono chi dall'Australia, chi dal Canada, dal Cile, dal Nord Europa, e non si sono mai incontrati, mai conosciuti, o quantomeno qualcuno si è visto in un sinodo, ma non c'è tempo per fare le chiacchiere. Quindi questi scambi. E poi ci sono i grandi elettori cosiddetti, per dirla un po' alla versione laica, cioè ci sono dei nomi potenti nel cardinalato che giocano le loro carte, ovviamente, sia come usando sempre questi termini con le molle, perché ecco, da destra che da sinistra, ma sempre con le molle, perché non equivale al nostro modo di vedere, ma al modello tradizionalista o appunto più innovatore. Quindi lo scenario è questo: fare attenzione al nome che sceglie, come diciamo si presenta, appena esce, come parla, chi è, che ovviamente è il nome, e si delinea lì, ovviamente, se sceglie Clemente, Benedetto, ecco, allora vuol dire che, cioè, se un Benedetto c'è la sconfitta, Clemente potrebbe essere un nome di mediazione, Francesco II no, perché dopo un pontificato così nessuno se la sente, perché un conto è la furbizia di Wojtyla, che con quello di 33 giorni disse ok, adesso questo si è interrotto, lo riprendo io.
Tanto dopo dove aveva la giorni, insomma,
esatto, non è successo molto. Esatto, e faccio GP2 ovviamente mentendo, perché lui in realtà poi svuoterà diciamo di contenuti il concilio insieme al suo cane da guardia dall'82-81, quando è che lo chiama, che è Ratzinger. Quindi per cui è difficile che un Francesco II, dopo un pontificato del genere, non bisognerebbe essere veramente dei kamikaze da un certo punto di vista, dubito. Però ecco, il nome è molto importante, e chi è, appunto, come non solo la presenta persona, ma come si presenta, ecco, perché lui quando fu eletto fece molto effetto, perché si affacciò e dice buonasera, di questo modo, no? Qualcuno ovviamente lo critica, no? Perché dice ma che è un vecchio zio, ma che perché il Papa? Ma queste però sono le differenze sostanziali, perché o allora rimettiamo la sedia gestatoria e i flabelli, e allora quella però è un'altra chiesa, oppure si scende dal piedistallo, dal trono, e si torna al Vangelo. Anche perché, lo dico ovviamente i cattolici, Gesù a Gerusalemme è entrato su un asino, non in trionfo. Questo, ecco, è anche il motivo per cui la Chiesa, se si serve del Vangelo, ha tutte le ragioni per resistere a qualunque attacco, perché c'è lì, come dire, c'è tra loro, per loro c'è Gesù che ha fatto delle cose, ha scacciato i mercanti dal Tempio, e questo Bergoglio appunto non è che li ha scacciati, ma qualche frustata gliel'ha data, e si sono arrabbiati, perché non è mai, io lo sai quanto conosca la Chiesa e la sua storia, io nella Chiesa moderna, parliamo insomma degli ultimi 180 anni, non nessuno è mai stato sottoposto a un attacco così violento, fino addirittura a invita a sostenere che la Chiesa era senza timone, cioè come dire, cioè non c'è il Papa sostanzialmente. No? È una cosa che evidentemente ha toccato dei nervi scoperti e dei poteri fortissimi, insomma, ed che poi alla fine, come si dice, follow the money.
Certo, come sempre. Va bene.
Va bene,
caro,
ok.
Allora, grazie mille, ci ritroveremo. Intanto buon viaggio, buona partenza.
Grazie, sì.
Un giro per lavoro.
Per lavoro.
Ci vediamo, beato te, che lo dico così. Ci vediamo
al tuo ritorno. Al ritorno per il Papa Nuovo.
Dopo il 7 inizia il conclave,
sì.
Vedremo come andrà a finire.
Vediamo com'è.
Vedremo se avremo anche un Papa Marx, perché c'è questa
possibilità. Ah già, sì, certo, quello è.
Forse non tutti
sarebbe curioso. curiosissimo. Sì,
ma,
sì.
Fra i tanti papabili c'è pure un Papa Marx, peraltro anche abbastanza simpatico, mi pare. Lo
sì, sì, è simpatico, cioè, un tedesco di Monaco, simpatico, sì, molto.
Storyhouse, ecco, apparentemente. Sì, sì. Poi sappiamo che insomma.
Sembra più un po', diciamo, da villaggio di Asterix, potrebbe essere, anche, insomma, vestito più un druido, comunque è simpatico. Va bene, va bene.
Saremo a vedere.
Ciao.
Grazie.
Saluti
mille,
a tutti.
A presto. Ciao.
A presto.